È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde per le vostre telefonate 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, i titoli del TG2.
Berlusconi, se la crisi dovesse aggravarsi sosterremo tutti senza lavoro, con il piano casa nessuna cementificazione, nuove regole per il Parlamento, i capigruppo dovrebbero votare per tutti. Tra gennaio e febbraio 370.000 richieste all'INPS di indennità di disoccupazione da Bruxelles, ok al piano italiano, Tremonti, resta l'IVA agevolata per l'edilizia, volano le borse. L'appello della madre di uno dei ricoverati scomparsi da una clinica per disabili in Calabria, chissà parli, un pozzo degli orrori per la procura fra le ipotesi traffico d'organi e falsi testamenti. Ripreso da un video, un attentato kamikaze in Sri Lanka, opera delle tigri Tamil, l'esplosione durante una festa islamica, almeno 10 morti, fra i feriti anche un ministro. Inchiodato dalle telecamere, finisce in carcere a Catania un provvedore finanziario rimasto senza lavoro, colpo in una farmacia con un'arma giocattolo, bottino 200 euro.
Primo quiz della serata, indovinate di chi è questa voce?
Siamo coetanei!
Rimettiamola subito.
Ecco. Siamo coetanei!
Titoli di Studio Aperto.
È stato preso il pirata che ha investito Irene, la ragazza romana di 21 anni, ora in coma farmacologico. Lui tornava ubriaco da una serata in discoteca, si è svegliato contro un albero, dice di non ricordare nulla, ma ha bruciato la sua auto e ne ha denunciato il furto. La tragedia annunciata di Torino, dopo aver aggredito per strada padre e figlia, il pazzo si è lamentato con gli agenti del carcere. Pulitemi subito dal sangue. Polemiche sul perché girava libero, parla il nonno della vittima. Mio figlio Federico diceva, mamma, ho sognato che papà mi uccideva. Non voglio stare con lui, ma non ci hanno ascoltati. Parla a Studio Aperto la madre del bambino di 8 anni, massacrato dal padre egiziano. Avanti tutta col piano casa, Berlusconi conferma, venerdì sarà al vaglio del Consiglio dei Ministri, poi assicura, è una legge di buon senso, nessuna cementificazione. Il Premier ha tutto campo sui temi dell'economia, se la crisi si aggrava sosterremo ogni disoccupato. Emanuele è in coma vegetativo da 16 anni.
Bene, bene, 18:40, 800 24 00 24 per chiamarci. Berlusconi non solo a tutto campo, ma scatenatissimo all'assemblea dei parlamentari del PDL. Partiamo dalle cose serie, non dico preoccupanti, però certamente bisogna riflettere su quello che ha detto Berlusconi a proposito di come immagina che potrebbero essere i lavori parlamentari. Dice, in alcuni casi potrebbe essere solo il capogruppo a votare per tutti gli altri. Naturalmente chi si oppone alla facoltà di votare, però perché far venire tutti in Parlamento, far andare tutti in Parlamento a votare? Ci potrebbe essere il voto unico del capogruppo, sarebbe una rivoluzione pazzesca che sconvolgerebbe le regole che finora hanno governato i nostri parlamenti, ma direi i parlamenti di tutto il mondo. Sentiamo Berlusconi.
A un certo momento si riconosca il voto di un partito nel voto del capogruppo. Chi invece non è d'accordo si presenta e vota contro o si astiene, ma il capogruppo alzandosi e votando nelle commissioni o in aula rappresenta l'intero gruppo dei suoi deputati. Io credo che davvero si debba pensare e ragionare a un cambiamento dei regolamenti in modo che si possano avere delle sessioni di voto, ma che intanto molti voti possano essere presi nelle commissioni. Il voto finale può essere spostato nell'aula e comunque questo nuovo sistema deve essere tale da far sì che non si abbiano sorprese, che la maggioranza che gli italiani hanno eletto possa essere ancora e sempre maggioranza in Parlamento.
Insomma, già ci sono reazioni su questo. Fini, la proposta di Berlusconi cadrà nel vuoto e l'Italia dei Valori, il modello Berlusconi è quello cinese, succede nella Cina popolare. non è al sistema democratico francese che guarda Berlusconi, ma a quello della Cina popolare. Ma Berlusconi, al di là di questo, si è scatenato con le battute. La prima sulla fidanzata, l'ex fidanzata del ministro degli esteri Frattini. Sentite cosa ha detto in diretta televisiva. Sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, che Frattini a un certo punto ha lasciato l'ultima sua fidanzata in maniera piuttosto brusca. Berlusconi si è rivolto alla platea dopo aver congedato Frattini in questo modo.
La ringrazio, signor Ministro.
Grazie, Presidente. Grazie.
Quando lascia le sue fidanzate, distribuisca qualche numero di telefono.
Avete sentito bene, eh? Quando lei lascia le sue fidanzate, ci dia a noi, distribuisca i numeri di telefono. Altra battuta è quella che ci fa scoprire in realtà la voce che vi ho fatto ascoltare prima, sentitela.
Vi voglio far sorridere. Ho partecipato 3 settimane fa all'Istituto Trivulzio di Milano all'apertura di un nuovo reparto che era stato creato da una donazione che avevo fatto io qualche mese prima, e gentilmente, molto carinamente, l'avevano intitolato a Mamma Rosa. Io sono andato a salutare naturalmente tutti i vecchietti. Bene, ma che bella cera, ma cosa fa, ma la mattina, ma è vero che corre, ma cosa mangia, cioè. Poi vedo la più vecchietta di tutti, tutta raggrinzita su una sedia a rotelle, dico: questa sarà la più vecchia del reparto. Vado lì e gli dico: lei signora, ma mi sembra che stia, è contenta, contentissima, questi colori, molto arzilla, devo dire la verità, gli dico: ma che età ha? E lei di contro:
siamo coetanei!
Madonna! Sono stato un quarto d'ora a guardarmi nello specchietto del retrovisore della macchina per capire le nuove rughe che mi sarebbero spuntate. Un disastro, vabbè.
Questo Berlusconi sull'età. Berlusconi sull'età. Passiamo ad altro. La politica si sta arrabattando ancora una volta per scegliere i dirigenti della RAI. La solita, normale spartizione in una azienda chiaramente ingovernabile, e queste regole, la legge Gasparri, non assicura la governabilità di un'azienda che fa profitti come la RAI, che gestisce un sacco di soldi, denaro pubblico, pubblicità, eccetera, eccetera. Non si può gestire un'azienda in questo modo.
Viva la RAI!
Siamo letteralmente indignati. Abbiamo avanzato una proposta di un nome forte ed autorevole, Claudio Petruccioli. Ci è stato detto di no senza addurre alcun tipo di motivazione.
Viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi.
Non c'è dubbio che la scelta di Petruccioli è incomprensibile come venga osteggiato dal centrodestra.
Viva la RAI! Dimmi da quale parte stai.
Ci aspettiamo di una rosa di nomi possibili, la scelta di un nome espresso dall'opposizione che abbia il gradimento della maggioranza.
Viva la RAI, se sarai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario RAI.
Pone una intesa e del resto non è impossibile, perché sul nome di De Bortoli c'era un consenso fortissimo.
Viva la RAI, che cosa giusta è con la RAI. È sempre festa, viva la RAI, coi capoccioni e gli operai.
E questo era il balletto dei politici sulla RAI. Ancora uno spunto per i vostri interventi. La Lega che dice, non dico no al piano casa di Berlusconi, ma ha timore che si trasformi in una sorta di regalo agli extracomunitari, agli immigrati. Insomma, non vuole le case per gli immigrati. E Bossi aggiunge... Bossi dice: il lavoro prima agli italiani e dopo agli stranieri, anche gli stranieri regolari.
In questo momento di difficoltà per l'occupazione è giusto favorire i cittadini italiani rispetto agli stranieri regolari?
Mi pare sì. Se non abbiamo posti di lavoro, dobbiamo fare. Almeno che uno abbia un posto nel mondo dove sa che pensano di più a lui che altrove.
Eccoci qui alle 18:48, 800 24 00 24. Bruno da Roma, buonasera.
Buonasera a tutti. Adesso sto entrando in un tunnel, spero che mi sentirete comunque.
Lo speriamo anche noi, altrimenti ce ne faremo una ragione.
Certo, io ho sentito in diretta da una radio romana l'intervento dell'onorevole Berlusconi. Sì. E a parte il fatto che io vorrei tanto contestare alcune cose assurde che si continuano a dire su Alitalia, eccetera, la cosa che mi ha sorpreso è il fatto che Veramente noi siamo in un'eterna campagna elettorale e nell'applicazione, dato che io sono agente commercio, quindi l'ho fatto per anni, principi di vendita applicati alla politica. Cioè non solo si tende a identificare nell'altro, nel televisivizzato, nella persona con le leggi giornali, un fesso da convincere, ma addirittura questa azione di convinzione viene fatta ripetutamente, implacabilmente, anche di fronte ai propri parlamentari, perché lui, io quando l'ho sentito pensavo che parlasse di fronte a una platea di persone, a un comizio, invece erano i suoi, non so come definirli, insomma, i suoi accoliti, coloro che dovrebbero essere...
Insomma, i parlamentari della Repubblica Italiana, parlamentari in questo caso del PDL.
No, in questo caso del PDL, cioè lui è in eterna, implacabile azione di vendita. Questa è una cosa veramente, secondo me il berlusconismo sarà una categoria sociologica a cui si stanno dedicando lo studio anche dall'estero, perché...
Ma non sarà, Bruno, è già da anni. La ringrazio per questo intervento. Bruno, le faccio presente che la campagna elettorale perenne non è una caratteristica solo italiana. In altri paesi c'è una campagna elettorale continua, perché ci sono scadenze elettorali continue. Pensi che negli Stati Uniti si vota sostanzialmente ogni due anni, tra rinnovi della Camera, del Senato e l'elezione del Presidente della Repubblica, si parla sempre di una campagna elettorale. Ernesto ci chiama da Milano. Buonasera.
Buonasera. Salve, ho sentito l'intervento che mi ha preceduto, sono sostanzialmente d'accordo. Io sono anni che mi pongo il problema in merito alla salute mentale del Premier, credo che con l'uscita di oggi mi ha tolto ogni dubbio. Come si fa anche solo a ipotizzare seriamente, perché dal tono di voce che aveva era anche abbastanza serio, un discorso del genere, a meno di non pensare che uno sia completamente fuori di testa?
Cioè, quale discorso? Quello sul voto del capogruppo?
Sì, certo, scusi, quello del voto del capogruppo. Qualcuno parlava di Parlamento cinese, ma non credo che nemmeno in Cina funzioni così. Per quanto ne so, in Cina c'è un Parlamento che magari voterà in modo bulgaro, ma vota ognuno per conto suo.
Allora, Berlusconi, Ernesto, per precisare naturalmente, Berlusconi credo che parlasse di alcune votazioni, non di tutte le votazioni. Questo non significa che la cosa naturalmente non abbia una portata grossa, e parlava anche dell'esempio francese. In realtà l'esempio francese, il voto per delega al capogruppo, cosa che ha spiegato Frattini prima della voce che abbiamo sentito di Berlusconi, è ristretto ad alcuni casi particolari. Cioè effettivamente il deputato che si è impossibilitato ad andare alla Camera per certi motivi, perché è in missione, può delegare il proprio voto al capogruppo. Questo però è un caso particolare naturalmente, e Frattini stesso spiegava: stiamo cercando di capire quante volte poi questa regola abbia avuto attuazione. Detto questo, la generalizzazione fatta da Berlusconi, si potrebbe ipotizzare in alcuni casi il voto del capogruppo per tutti, poi chi non è d'accordo può andare alla Camera a votare. Mi sembra chiaramente una forzatura che non sta né in cielo né in terra.
Oltretutto, in Italia i parlamentari sono eletti senza vincolo di mandato. Quindi una volta che un parlamentare eletto non è tenuto a rispettare le direttive del partito. Abbiamo assistito addirittura parlamentari che in corso di legislatura hanno addirittura cambiato partito. No?
Sì, no, ma infatti non è che in questo caso il parlamentare viene forzato a votare in un certo modo. Dà la delega al proprio capogruppo per votare. Il discorso era fatto da Berlusconi per non dico evitare o comunque sfuggire alla regola della presenza necessaria con il meccanismo delle impronte digitali introdotto alla Camera, ma per evitare qualche sbaglio nella maggioranza, persone che non vengono, insomma voti importanti in cui magari non ci sia il numero legale, non ci siano i numeri per votare. E ha detto si potrebbe pensare a delegare il capogruppo. Ripeto, in alcuni parlamenti questa regola esiste, ma ristretta a casi particolari di impossibilità di votare o missione o cose di questo tipo. Esiste nel Parlamento francese, ma mi sembra una semplificazione eccessiva. Uno deve stare in Parlamento, punto e basta, no? Mi sembra, Ernesto.
Grazie.
Grazie a lei. Marcello da Milano.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Io direi che qui stiamo facendo un po' delle prove tecniche di dittatura. A un certo punto, perché con questa soluzione berlusconiana mi dà questa impressione, piano piano, dalle squadracce che ha messo in giro legalizzandole, a quello che sta mettendo in piedi adesso con il Parlamento, alla fine che poi decide tutto quanto lui, vuole fare lo Stato azienda. Cioè, poi il discorso che faceva anche l'interlocutore con cui ho parlato prima, il venditore, io sono un venditore anch'io, e sinceramente cioè, tutte le tecniche di vendita le sta adottando dall'A alla Z. Micidiale questa cosa, cioè,
ma lasciamo stare le tecniche di vendita, che secondo me in questo caso non c'entrano niente, e comunque le tecniche di vendita le usano tutti. C'è chi è più bravo, magari Berlusconi è più bravo, c'è chi è meno bravo. Le tecniche di vendita, la politica è anche vendita di immagine, marketing. È inutile nasconderci dietro le parole, le cose. La politica è anche vendita di un prodotto, altrimenti non saremmo una democrazia avanzata. C'è anche questo nella politica, poi bisogna vedere naturalmente l'efficacia dei provvedimenti, i provvedimenti nel concreto. Detto questo, mi sembra che ancora una volta la questione della dittatura sia esagerata, mi sembra una regola, quella che vuole introdurre Berlusconi, semplicemente inapplicabile. Cioè la presenza di 7 capigruppi che votano per tutti per delega, insomma, mi sembra francamente che non, che una proposta che non può avere nessuno sbocco.
Già i nostri parlamentari, pronto?
La sento.
Ah sì, dicevo, già i nostri parlamentari, da quello che si vede, hanno poco spirito libero, perché a un certo punto sembrano quasi appunto messi lì a schiacciare il bottone e basta. Si vedono poco parlamentari veramente liberi a poter esprimere le proprie opinioni o esprimere le proprie divergenze all'interno dei partiti. È anche vero che è stato un male del PD questo, eh? È anche vero questo, però la diversità alcune volte serve anche per evitare i sbagli. Questa è la mia opinione. Poi ovviamente
la ringrazio Marcello, grazie di averci chiamato. Davide da Rimini, buonasera.
Buonasera Costanti, guarda, io ho chiamato ieri sera e mi avete richiamato stasera, sono molto contento. Niente, trovavo molto interessante l'intervento di ieri sera del Vigile Urbano che parlava appunto di questi, diciamo, condoni legalizzati. La mia domanda è questa, ed è molto semplice: cosa succede se una persona che ha fatto delle modifiche ieri, che quindi sono praticamente non legali, se le faceva domani sarebbero state legali?
Davide, qui ancora siamo in attesa, mi scusi se la interrompo, poi ci sentiremo più avanti perché dobbiamo dare la linea al giornale radio, siamo in attesa ancora di una legge quadro e poi dei regolamenti delle regioni, per cui non c'è nessun pericolo di abusivismo in questo momento. Titoli del TG3.
Lo stupro al parco di Roma, dopo una lunga camera di consiglio il tribunale del riesame annulla gli arresti dei due romeni. Tra gennaio e febbraio hanno perso il posto 370.000 lavoratori, il 46% in più. Tremonti permanente, l'IVA ridotta per la casa. Berlusconi, Parlamento, votino solo i capigruppo, fine impossibile. Franceschini senza Election Day, il governo butta via 460 milioni di euro. Gli effetti della crisi negli Stati Uniti, c'è chi è costretto a vivere in tendopoli, è un bambino su 50 e senza casa. Nel 50° anniversario della rivolta contro Pechino, il Dalai Lama accusa in Tibet la Cina ha portato l'inferno sulla terra. Una nuova inchiesta sulla clinica degli orrori. Papa Giovanni XXIII si indaga su 12 pazienti scomparsi e 15 possibili omicidi. La ragazza travolta a Roma sul Lungotevere ha confessato, l'uomo fermato dalla polizia, ero ubriaco. La vita di Di Vittorio, padre del sindacalismo italiano, raccontata in una fiction dalla RAI.
Bene, bene, erano i titoli del TG3. Andiamo subito a sentire Sky TG24.
Allarme occupazione, in due mesi in fumo 370.000 posti di lavoro.
Anche il Fondo Monetario vede nero nel 2009, recessione mondiale.
Ma per le borse europee una giornata d'oro, rialzi tra il 5 e il 6%.
Edilizia, Tremonti annuncia, l'IVA agevolata al 10% diventa permanente.
Parlamento, Berlusconi vuole la svolta, votino solo i capigruppo.
Fini lo stoppa subito, ma non esclude l'ipotesi Quirinale per il Cavaliere.
Caffarella, arresti revocati, due rumeni restano in carcere per altri reati.
Cassazione, limiti agli ausiliari, possono multare solo sulle strisce blu.
Tibet, duro atto d'accusa del Dalai Lama, centinaia di migliaia di vittime.
Champions League, tre volte Italia-Inghilterra, questa sera c'è Juve-Chelsea.
Eccoci qui, allora, ricordandovi il numero di telefono 800-24-0024, la notizia del giorno, anche se è una proposta, per carità, non è un fatto, non è una realtà, è una proposta. Nuove regole in Parlamento. L'idea è di Berlusconi, che chiede di cambiare i regolamenti parlamentari, che non sono adeguati, dice, alla necessità di un governo e di una maggioranza di avere tempi certi e brevi per i propri disegni di legge. E propone di spostare molte votazioni nelle commissioni. Questa è la prima proposta, che non mi sembra una cosa folle. Mi sembra invece una cosa sbagliatissima, quella, la seconda, sbagliatissima, comunque insomma, secondo me inapplicabile. Cioè, sveltire i lavori del Parlamento in che modo? Votare per gruppi parlamentari, cioè vale il voto del capogruppo. Se un parlamentare dello stesso gruppo non è d'accordo, può esprimere il proprio voto contrario o dichiarare l'astensione. Sentiamo.
A un certo momento si riconosca il voto di un partito nel voto del capogruppo. Chi invece non è d'accordo si presenta e vota contro o si astiene. Ma il capogruppo, alzandosi e votando nelle commissioni o in aula, rappresenta l'intero gruppo dei suoi deputati. Io credo che davvero si debba pensare e ragionare a un cambiamento dei regolamenti in modo che si possano avere delle sessioni di voto, ma che intanto molti voti possano essere presi nelle commissioni. Il voto finale può essere spostato nell'aula e comunque questo nuovo sistema deve essere tale da far sì che non si abbiano sorprese, che la maggioranza che gli italiani hanno eletto possa essere ancora e sempre maggioranza in Parlamento.
Allora, siccome si scatenerà la bagarre su queste frasi di Berlusconi, vedrete domani i giornali, ma già i commenti, la dittatura, la Cina, la Corea, tutte stupidaggini enormi, precisiamo che ci sono due proposte: le commissioni, il voto nelle commissioni. Questa anche il centrosinistra l'aveva proposto più volte, cioè una legge può essere definita nelle commissioni senza che passi nell'aula. E l'altra proposta è: su alcune leggi può votare il capogruppo per conto di tutto il gruppo. Se uno non è d'accordo, naturalmente per delega, non è che può votare il capogruppo a prescindere dalla volontà del singolo deputato. Ci stava ascoltando e ci ha chiamato Carlo Panella. Ciao Carlo.
Ciao.
Allora, che succede con questa cosa? Che si riferisce almeno il riferimento alla Costituzione francese?
Beh sì, nel 1958 De Gaulle si trovava di fronte allo stesso problema che ha non soltanto Berlusconi, ma chiunque governi in Italia, anche Prodi, e chiunque si trova a che fare con una situazione in cui il governo non riesce a combinare un granché, perché tutta la costruzione istituzionale è basata su un Parlamento che è sovrano e che ha dei tempi assolutamente incredibili e che si perde peraltro in votazioni spaventose. Fino ad oggi in questa legislatura sono state fatte alla Camera 2640 votazioni, di cui soltanto il 20% hanno un senso, le altre sono tutte procedurali. De Gaulle nel 58 cosa fece? Fece un cambiamento di costituzione di tipo presidenziale, che fu approvata per referendum dal popolo francese, la quale addirittura stabiliva, per risolvere questo problema della governabilità e del fatto che un Parlamento possa decidere, un governo possa decidere, il Parlamento decide che in questa Costituzione del 58, che una volta ottenuta la fiducia dalle Camere, tutti i disegni di legge, di questo parla Berlusconi, presentati dal governo, si davano approvati senza voto in aula, fatta salva la possibilità di un numero molto piccolo di oppositori, mi pare il 20% se ricordo bene, di chiedere il voto e il confronto in aula.
Perché questo riferimento a De Gaulle? Non è che necessariamente quello che proponeva De Gaulle sia giusto, naturalmente, no?
Ma sì, è quello che ha salvato la Francia. Era proprio giusto, proprio perché quel sistema è quello che ha permesso di uscire dalla Quarta Repubblica, che non combinava niente, in cui succedevano delle cose molto simili alla Prima Repubblica Italiana, e fare in modo che il governo, assumendosi le sue responsabilità e presentandosi poi ogni quattro anni o cinque anni avanti agli elettori, potesse governare. Quello che Berlusconi lamenta è il fatto che tra il momento in cui un governo decide un disegno di legge e la sua approvazione passa un tempo infinito, con dei voti infiniti, ripeto 2600 in questa legislatura, uno sproloquio, e questo non permette al paese di avere delle decisioni che funzionano. Insomma, il problema
il problema è di decidere velocemente, quello lo abbiamo presenti tutti.
Ma no, e... decidere velocemente e con le garanzie costituzionali. Ovviamente se un parlamentare non è d'accordo, siccome non ha vincolo di mandato, vota contro. Certo, ma perché demonizzare una cosa del genere? In America Obama, se vuole, può rifiutarsi di promulgare una legge votata dal Parlamento a maggioranza. E poi è obbligato a farlo soltanto se il Parlamento gli ripresenta la stessa legge, ma il Parlamento non gli ripresenta mai la stessa legge, perché sa che sennò Obama gli rifiuta tutte le altre leggi. Cioè, il problema è di decidere in Italia, finalmente, se vogliamo dei governi che naturalmente ogni 5 anni vanno gli elettori che decidono, oppure se vogliamo continuare questa manfrina di un Parlamento sovrano che in realtà perde il suo tempo in votazioni inutili.
Ho capito, grazie a Carlo Panella. Naturalmente la discussione è aperta questa sera perché è l'argomento principale, 800 24 00 24. Sentiamo su un altro argomento, perché ho sentito questa mattina durante la trasmissione Omnibus Pancio Pardi, il senatore Pardi, parlare in questo modo del ponte sullo stretto di Messina, del progetto del ponte sempre di Berlusconi. Sentite il catastrofismo di Pardi.
Da una parte un pilone poggia sul massiccio cristallino della Calabria.
Ecco,
a vederla è una roccia distrutta dall'erosione, ma sotto è solida. Dall'altra parte c'è la lunga lingua degli stagni di Ganziri, che è sabbia non solo in superficie, ma per circa 100 metri. E sotto ci sono dei depositi geologici che sono altrettanto dolci, morbidi. Già il fatto di avere due piloni in due posizioni completamente eterogenee pone dei problemi di ingegneria. Gli ingegneri dicono che si può fare qualsiasi cosa. La Calabria e la Sicilia si separano al ritmo medio di 1 centimetro l'anno. La Calabria si solleva di più e la Sicilia si solleva di meno. A Messina c'è stato il più pazzesco, distruttivo terremoto degli ultimi 100 anni. Io vorrei chiedere a tutti i partigiani convinti del ponte di Messina se vorrebbero trovarsi con la loro automobilina su questo ponte nel momento in cui c'è la scossa di tipo traumatico.
Ma insomma, avete sentito Pardi oppure no? Sicilia e Calabria che si distaccano, il ponte che con il terremoto. In questo modo si affronta la questione del ponte sullo stretto di Messina. Che volete fare? Intanto il ballo è già iniziato. Finocchiaro, Soro, Berlusconi, pulsioni autoritarie. 19 e 28, naturalmente, ripeto, la discussione è apertissima. Avete sentito il parere di Carlo Panella che dice non bisogna demonizzare questa proposta di Berlusconi, bisogna velocizzare le procedure del Parlamento. Berlusconi si divide tra proposte di riformare i lavori parlamentari e le battute oggi all'Assemblea dei parlamentari del PDL, battute... secondo quelli che erano presenti molto divertenti, ma giudicate voi. La prima riguarda il ministro Frattini, non so lui come l'abbia presa, forse male. Sapete, il ministro Frattini, se non lo sapete ve lo dico, si è recentemente separato da una donna con cui aveva una relazione, pare con un messaggio, insomma la cosa ha suscitato una certa eco nel mondo dei gossip, insomma si è lasciato con la fidanzata, questa è la notizia che non interessa a nessuno naturalmente, se non appunto il mondo del gossip e anche della politica. A un certo punto Berlusconi l'ha fatto salire sul palco per la storia della Costituzione francese, per spiegare a tutti la questione della legge delega, o comunque della legge delega, il modo in cui i deputati delegano il capogruppo a votare. Congedandolo ha pronunciato queste parole:
la ringrazio signor Ministro.
Grazie Presidente, grazie.
Quando lascia le sue fidanzate, distribuisca qualche numero di telefono.
Primo intervento, che poi non è una barzelletta in questo caso, ma è una gag. E gag e non barzelletta invece è il racconto di Berlusconi di una visita all'ospedale Trivulzio, dove ha incontrato una vecchietta che poi imita. E Berlusconi al massimo livello della comunicazione, sentite.
Vi voglio far sorridere. Ho partecipato 3 settimane fa all'Istituto Trivulzio di Milano all'apertura di un nuovo reparto che era stato creato da una donazione che avevo fatto io qualche mese prima. E gentilmente, molto carinamente, l'avevano intitolato a Mamma Rosa. Io sono andato a salutare naturalmente tutti i vecchietti. Bene, ma che bella cera, ma cosa fa, ma la mattina, ma è vero che corre, ma cosa mangia? Poi vedo la più vecchietta di tutti, tutta raggrinzita su una sedia a rotelle, dico questa sarà la più vecchia del reparto. Vado lì e gli dico, lei signora, ma mi sembra che è contenta, contentissima, questi colori, molto arzilla, devo dire la verità, gli dico, ma che età ha? e lei di contro.
Siamo coetanei!
Madonna! Sono stato un quarto d'ora a guardarmi nello specchietto del retrovisore della macchina per capire le nuove rughe che mi sarebbero spuntate. Un disastro, va bene.
E va bene, questo è Berlusconi, ma ci sono alcuni messaggi che ci hanno mandato gli ascoltatori, adesso li sentiremo live, che sono spettacolari. Fascisti, ci scrive uno, ormai riderò quando chiuderanno anche voi. Voto del capogruppo, addio Franchi Tiratori, ci scrive un altro, ancora, li devo trovare. I giapponesi dicono che il ponte è una follia per motivi sismici, Alessandra. Poi molti messaggi rivolti a me, perché non si candida come portavoce di Berlusconi? Sembra la trasmissione di propaganda governativa. Saluti Lorenzo, infatti abbiamo sempre ospiti molto filogovernativi, purtroppo siamo così, siamo peggio di Fede. Dov'è il catastrofismo? Sono dati tecnici, un altro ancora. Tanto vale leggere solo i capigruppo, questa è bella, Leo. Tanto vale leggere solo i capigruppo, le liste sono già bloccate, già non si può scegliere, leggiamo le 5 e risparmiamo un sacco di euro. Questa è bellissima, sono anche in parte d'accordo. Sempre a proposito del terremoto e dei ponti, ma San Francisco non è invece in zona sismica? Ci scrive un altro. Ecco i servi di Berlusconi, un altro ancora. Lei è patetico perché non lo dice che è berlusconiano. Enzo da Milano, e va bene. Stasera ci divertiremo moltissimo, come al solito. Iniziamo allora da Milano. Angelo, buonasera.
Sì, Luciani, buonasera. Senta, eccoci, io chiamo ancora a proposito della proposta di Berlusconi di aumentare la cubatura degli immobili. La trovo praticamente il sintomo di una politica miope, nel senso che ci troviamo di fronte a una crisi per certi versi epocale, e questa crisi secondo me richiede una politica di ampio respiro, nel senso che se questa crisi ha un significato, nel senso che deve ritornare un primato dell'economia industriale piuttosto che dell'economia speculativa, quindi di un'economia basata fondamentalmente sulla costruzione dell'immobile, nel senso che risulterebbe dal mio punto di vista controproducente, nel senso che andrebbe, diciamo, svilire quello che è il patrimonio architettonico del paese, che è un bene su cui l'Italia secondo me fondamentalmente deve investire. In seconda battuta, non finirebbe per far altro che abbassare alla lunga il valore degli immobili, quindi distribuire un po' di ricchezza, però a lungo andare lascerebbe comunque il paese privo di un'opportunità di crescita dal punto di vista professionale, nel senso che secondo me...
Perché, mi scusi, lascerebbe... Non ho capito quest'ultima cosa, Angelo, mi perdoni.
No, nel senso che, voglio dire, se l'Italia deve uscire da questa crisi, deve uscire anche migliorando la propria qualità del lavoro svolto, non so come dire.
E allora che c'entra questo col piano della casa, mi scusi?
No, nel senso, appunto, dicevo che proporre semplicemente aumentiamo la cubatura degli immobili per uscire dalla crisi mi sembra una misura palliativa.
Sì, questo può darsi, naturalmente non è che ci sia solo questa proposta in campo per uscire dalla crisi, non è che sia l'unica cosa, la panacea di tutti i mali sia questa, poi la si può criticare in mille modi quando soprattutto la conosceremo nei dettagli. Maurizio da Milano.
Buonasera.
Dica.
Guardi, faccio una premessa perché sentendo l'ultimo intervento, per dire questo, in realtà alcune regioni, per esempio la Lombardia, nel recupero dei sottotetti ha fatto comunque una legiferazione che non tutti hanno fatto. Allora forse penso che il governo miri a omogenizzare la normativa locale, che è questo che va detto, Cruciani, che fa una legge quadro e poi le regioni...
No, ma l'abbiamo già detto ieri, poi sul fatto che ci sia una normativa uguale in tutte le regioni, questo io non sono d'accordo, magari in Sicilia ci sono altri problemi di tipo ambientale o di tutela del territorio diversi da quelli che ci possono essere in Umbria, non so, per cui non vedo nemmeno perché tutte le regioni debbano avere le stesse normative da questo punto di vista. Comunque, Maurizio, cosa ci voleva dire?
Ma no, penso che sia più che altro per omogenizzare un qualche cosa che è concesso ad alcuni e ad altri no. Però, tolto questo, il mio intervento prevalentemente era su quello che riguarda la dittatura di Berlusconi, per dire solo semplicemente questo. Oggi i regolamenti parlamentari prevedono le commissioni e la conferenza dei capigruppo, che comunque anche le commissioni sono organi in cui possono formare dei pareri che poi vengono rimessi al Parlamento, ma cosa vuole? Si può semplificare dicendo in commissione si vota una norma e poi non si va in Parlamento per approvarla definitivamente. Quando le commissioni danno dei pareri in tema consultivo diventa una perdita di tempo. Allora forse è lì che si può vedere una razionalizzazione del sistema della politica. la conferenza dei capigruppo che decide sul calendario.
Ma guardi che in qualche caso, in qualche caso le commissioni hanno anche funzione deliberante, ci sono dei casi previsti anche dalle norme attuali. Comunque Berlusconi non ha parlato solo della riforma delle commissioni, ha proposto questa cosa del voto per i capigruppo, che mi sembra la cosa di cui si discute di più, no?
No, però scusi, la dittatura allora ce l'abbiamo già. Allora, se di dittatura si parla, qualora il Presidente del Consiglio propone di far diventare più razionale l'approvazione delle norme attraverso un comitato ristretto. Ecco, questa è la dittatura, un comitato che può ergersi a dittatura, cioè un comitato che prevede...
Maurizio,
la presenza...
lei, secondo lei non è così, non si può parlare di dittatura, secondo altri invece è una forzatura eccessiva delle regole, c'è già chi parla di deriva autoritaria, eccetera, eccetera. La ringrazio, andiamo a Pavia, Massimo.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Dunque, a parte che sono stato anticipato da un messaggio, quello che diceva di eleggere solamente i capigruppo, però se viene considerato da alcuni il governo come un consiglio d'amministrazione, allora possiamo considerare il Parlamento come un'assemblea degli azionisti. E quindi basterebbe effettivamente eleggere una persona per ogni partito con tanti voti azioni per quanti sono i voti che ha ricevuto. Effettivamente riusciremmo a risparmiare molto e dimostreremmo che l'importanza che viene data al Parlamento dai nostri governanti, cioè nessuna.
No, ma è evidente che ci sono delle esagerazioni nel proporre cose di questo tipo. Il Parlamento non può essere gestito come un'azienda. E poi voglio ricordare che quando il governo, anche questo governo, vuole approvare una legge velocemente, ricordate il caso della norma su ritagliata ad hoc sul caso di Eluana Englaro, no? Sul fine vita. Berlusconi ha detto a un certo punto: io approvo una legge in 3 giorni. Ed effettivamente, poi, se non ci fosse stata la morte di Eluana Englaro, questa legge sarebbe stata approvata in 3 giorni. Dunque, quando un governo vuole, una legge viene approvata in 3, in 10, in 15 giorni. Non è vero che il Parlamento sia d'impaccio o sia di ostacolo. Quando le idee sono chiare, quando non il governo non intende mediare, quando si arriva ad un testo definitivo, se Berlusconi ha la forza di imporre la propria, anche sui propri parlamentari, la propria visione su ogni cosa e facesse passare la legge in 3 giorni come voleva fare su Eluana Englaro, non c'è bisogno di cambiare i regolamenti parlamentari da questo punto di vista. Silvio da Ascoli Piceno.
Pronto?
Sì, buonasera.
E buonasera, dottor Cruciani. Senta, io volevo solamente fare un brevissimo intervento, forse di carattere un po' provocatorio. A questo punto perché non si completa, diciamo, la piramide e non si stabilisce già fino ad adesso un ulteriore livello di delega dei capigruppo verso Berlusconi? A questo punto i 7 capigruppo, 7 quanti sono, delegano Berlusconi e si completa la piramide. E a Montecitorio, diciamo, facciamo un garage multipiano o un supermercato.
No, ma Silvio, naturalmente poi i paragoni e le provocazioni a questo punto si sprecano e sono tutti naturalmente ben accetti. Lei dice: perché non diamo la delega di voto anche ai capigruppo e poi questi la danno magari direttamente, alcuni di questi la danno direttamente a Berlusconi. Poi la fantasia si può sbizzarrire naturalmente. È evidente che la proposta contiene un qualcosa di molto provocatorio, anche se poi prima Carlo Panella ci diceva no, è più o meno la stessa cosa che voleva fare De Gaulle, che esiste già, ricordava il ministro Frattini, nella Costituzione francese la possibilità di delegare, ma solo in alcuni casi. Se ne sta discutendo già molto nella politica. Adesso vado a controllare le agenzie di stampa perché mi sembra che le reazioni siano già arrivate a una trentina, una quarantina in pochi minuti. Andiamo a pescare, Emiliano. Emiliano, pronto?
Mi sente?
La sento, dica.
Sì, buonasera. Niente, io volevo semplicemente chiederle se secondo lei Fini, avendo subito lanciato il messaggio di Presidente della Repubblica per Berlusconi, fondamentalmente lui non ce la faccia più a sopportarlo e se vorrebbe toglierselo di mezzo in questo modo?
Guardi, non lo so, può darsi che se facciamo un discorso dietrologico Fini si augura che Berlusconi vada al Quirinale perché in questo modo potrebbe candidarsi a guidare il paese nella prossima legislatura. Può darsi che ci sia questo. Abbiamo come ospite Vittorio Emiliani, che è giornalista, molti di voi lo conosceranno sicuramente, è stato anche alla RAI, oltre che essere stato direttore del Messaggero, ed è presidente del Comitato per la Bellezza. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora Emiliani, le chiedo subito una cosa, non conosciamo nei dettagli il piano per la casa di Berlusconi, sì. Oggi però sul Foglio ho letto dei titoli molto curiosi, li riprendo perché li ho qui sotto mano, cubatura libre, questa è bellissima, cubatura libre, sì. È straordinaria, e poi un'altra è libertà di casa più grande. Secondo me un po' le proposte di Berlusconi, al di là poi dei dettagli che sono importanti, perché come lei sa nei dettagli poi si nasconde sempre il diavolo, insomma credo che sia un riassunto un po' assolutamente leale, fedele di quello che è la proposta di Berlusconi, no?
Beh sì, evidentemente una proposta che ancora non è organica, ma evidentemente si rivolge come sempre ad alcuni interessi, alcune tendenze alla pancia degli italiani, come si dice,
sì, sì.
Nel senso che questa della casa è, questo è un paese poi di radice contadina in cui l'affitto è sempre stato visto come una specie di, come dire, non dico soluzione sbagliata ma o perversa, ma insomma le mura, la proprietà delle mura. Questo non era per la verità.
È un paese di proprietari di case, insomma,
sì,
l'85%.
Quindi proprietari. Però attenzione, 30 anni fa non era così. Io quando lavoravo a Milano, fino agli anni 70, per esempio al nord c'era un 75% di affitto, un 25% di proprietà. A Roma era 50-50, nel sud, sì, terra così ancora semirurale, si rovesciava. Adesso c'è un 80% di proprietà di case, insomma. Con l'affitto, la quota di affitto, a parte la Spagna, più bassa d'Europa. La Germania ha un'offerta di affitto sul 50%.
Beh, per cui Berlusconi da questo punto di vista fa proposte molto popolari, no?
Certo, i padroncini, è un popolo di padroncini, e lui ha questa mentalità, un po' da grande padroncino, se vogliamo,
sì.
Venuto dal nulla, o quasi, e che... Per cui parla di allargamento della casa di stete, quindi si rivolge anche a tutto al popolo di Villettopoli, come l'abbiamo chiamata,
sì.
questa città diffusa, costosissima per i comuni che devono portare i servizi in giro per le campagne, perché queste villette sono nate spesso anche abusive, da Roma in giù soprattutto, ma non solo. Villettopoli, Fabbricopoli, Capannopoli, ci sono tutti questi
ecco,
fenomeni.
Perché lei ci vede da presidente del Comitato per la Bellezza, oltre che da osservatore da decenni, diciamo, della realtà italiana, un pericolo, un qualcosa di nefasto in queste proposte che, ripeto, ancora sono generiche, ma insomma hanno una ispirazione che è quella che abbiamo detto?
Perché da una parte non risolvono un problema serio di edilizia nuova, oppure di edilizia recuperata al vecchio patrimonio. Per esempio, dico subito, c'è un'indagine del CRESME che dice che a Roma, i dati sono di oggi, una casa su quattro è abitata da persone che vivono sole, 24%, e vanno a aumentare, sono spesso anziani, che hanno bisogno di case più piccole, più comode, probabilmente meglio servite e con del verde, con dei servizi fruibili. Mentre invece questo allargamento dell'esistente, cosa vuol dire? Non si capisce bene in quale direzione vada, probabilmente consolida la proprietà di chi ce l'ha già. Ma
sì,
non
poi nei condomini mi sembra molto difficile,
no,
da quello che leggo oggi, quasi impossibile.
No, si può intervenire, il problema del recupero del patrimonio esistente è un problema serissimo, nel senso che in Italia si è costruito l'Isola di Dio, noi siamo a 130 milioni di stanze ormai costruite. Togliamo pure le seconde e terze case, resta comunque un patrimonio ingente.
Però Emiliani, nel progetto di Berlusconi, ancora in fieri, c'è anche la proposta di abbattere quello che c'è, alcune costruzioni, poi bisogna vedere quali, edificate prima dell'89, ricostruirle con un ampliamento del 30%,
ecco,
se naturalmente si usano tecniche moderne.
Il punto è quello, è l'ampliamento che è disastrosamente alto, perché per esempio a Roma c'è stato un caso di edilizia di sostituzione, come si chiama,
sì.
Cioè un intero quartiere di fatto è stato... demolito e rifatto con contributo del comune, la precedente amministrazione, ma con un forte impegno dei privati, ma senza un premio di cubature così strepitoso. Un premio c'è da essere, probabilmente,
sì, sì, c'è. Però è troppo.
Può,
questo
non può dice... essere il 20, addirittura il 3,35%.
Senta, Emiliano, un'altra cosa. Io quando dico chi favorirà questo futuro provvedimento, non lo dico in senso negativo, perché non bisogna essere ciechi. Ogni provvedimento favorisce qualcuno, come è normale che sia in qualche democrazia, e magari sfavorisce altri. Da quello che leggo... potrebbe favorire solamente i grandi costruttori e poco le singole famiglie. È prevedibile una cosa di questo tipo?
Ma se il premio è questo, probabilmente sì, i grandi costruttori si butteranno su questo nuovo mercato, essenzialmente perché non sanno soddisfare la domanda che c'è, che è una domanda certamente di giovani coppie, di famiglie di immigrati, anche con un reddito non spregevole, o addirittura la domanda sociale che spetta allo Stato. Ecco, qui ci sono due guai. Noi siamo il paese ormai che investe meno nell'edilizia sociale in Europa. C'è una domanda di edilizia sociale altissima, siamo a meno dell'1%.
Qui c'è un annuncio di un piano, no, di edilizia popolare,
sì,
che poi vedremo.
Siamo cose molto modeste, che invece bisogna impegnare molto di più. Le do una cifra molto precisa: si costruiscono in Italia all'anno circa 300.000 case, non costruiti in questi anni. Bene, l'edilizia sociale.
Che è poco?
Di queste...
che è poco?
No, non è poco, ma soltanto 2.000 di queste sono di edilizia sociale, cioè per i redditi più bassi, cioè è lo 0,7%. Siamo scesi, mentre l'Europa sta su percentuali, addirittura in Gran Bretagna, l'edilizia sociale e quella economica arrivano al 25%.
Senta, lei, pur essendo il Presidente del Comitato per la Bellezza, sì, mi sembra che però non faccia questa distinzione, cioè non è che pensa che ogni cosa, che il mattone è brutto, e invece no, mi sembra, no?
Il mattone può essere orrendo, perché purtroppo. Quello che vedo è che in Italia il paese è fortemente imbruttito e va sempre più imbruttendo, perché si fa sempre edilizia nuova, ci sono sempre nuove lottizzazioni, quartieri, centri commerciali che spostano proprio anche le correnti di traffico, eccetera, eccetera. E abbiamo un allargamento a macchia d'olio delle città, in realtà, e non risolviamo il problema della casa. Questo vuol dire un consumo di suolo e quindi di paesaggio.
Un'ultima cosa, Emiliani, forse un'altra categoria che potrà essere favorita sarà quella dei proprietari, appunto, di villette o comunque di singole abitazioni, che potranno aumentare del 20%. Questo le sembra una cosa negativa o tu curro, oppure ci vede qualcosa di positivo sul fatto che uno, se c'ha una villetta da qualche parte o comunque un'abitazione separata che può gestire da solo senza condomini, cose, autorizzazioni, si allarga del 20% la cubatura? Le sembra una follia oppure no?
A me sembra una follia, perché questo indurrà a farlo abusivamente, è una sorta di condono mascherato.
E perché? Perché?
Come quello della copertura dei balconi, perché non c'è più la concessione edilizia, evitiamo di parlare, abbiamo dimenticato una cosa fondamentale,
sì, che è quello,
cioè
della...
si parla dell'autocertificazione da parte del progettista, che diventa, sì, il controllore di se stesso.
Però parlavamo ieri con qualche tecnico, Emiliani, e la vedo molto difficile da questo punto di vista, perché lei può immaginare che di trovare un ingegnere, un architetto che si prende la responsabilità penale di quello che firma?
Questo
è molto,
sì,
difficile.
È difficile, però in questo paese poi i geometri sono tanti, quindi se non lo so. Certamente già aver sostituito,
magari si fa firmare la cosa a un geometra 75enne,
no, non sarei, è un paese diventato molto lassista da questo punto di vista, in cui i controlli poi sono pochi. Il fatto stesso che si sia sostituita, sempre il governo Berlusconi, alla licenza per la ristrutturazione incisiva di una casa, per esempio anche antica, con la dichiarazione di inizio attività, con la DIA,
sì,
famosa,
sì,
e questo ha portato ad un dilagare anche di tanti abusi. Quando dice copriamo le terrazze o copriamo i balconi, beh, questo per esempio in una città come Roma avviene quotidianamente ed è un disastro.
Se lei dice autorizzato diventerebbe peggio. La ringrazio molto, buona serata, grazie di questa chiacchierata. Andiamo a Trapani, provincia di Trapani. Gianfranco, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani. Innanzitutto la ringrazio per avermi ospitato alla sua trasmissione.
Vada al sodo Gianfranco.
Vado al sodo subito. Io ho sentito il vostro notiziario, ho sentito le parole del Presidente Obama e le parole del Presidente del Consiglio, il nostro Presidente Berlusconi.
Sì.
Il Presidente Obama dice che questa è la crisi più nera, dalla crisi del 29 fino ad ora, in tutto il mondo, E qua invece il nostro Presidente del Consiglio esterna battute, vuole il numero di telefonini o di telefono dell'ex di qualche ministro. Mi sembra un po' stridente la cosa, perché mi pare che l'Italia sia ancora nel mondo.
Sì, però non è che l'intervento di Berlusconi, noi l'abbiamo messo le battute per divertirci, non è che sia... poi comunque il personaggio è diverso da Obama, non è la stessa cosa, diciamo... o da un altro politico, chi che sia, insomma, è su un pianeta diverso, il suo, il pianeta di Berlusconi, lo sappiamo. Però non è che lei può dire Berlusconi parla solamente di battute mentre Obama parla seriamente. Abbiamo messo 2-3 battute, poi Berlusconi ha parlato di tante altre cose.
Sì, per carità, però mi sembra stridente la cosa. E poi, permette se approfitto di un'altra cosa.
Dica.
Io sono contrario al ponte.
Lei è contrario al ponte dalla provincia, sì, di Trapani, e questo è interessante. Perché?
Perché per una cosa, io l'altra sera ho sentito una trasmissione, avevo pure telefonato, non sono riuscito a parlare con lei. Quel signore di Milano, il camionista,
sì,
che ha detto una cosa molto saggia. Lui viene col camion, bypassa il ponte, bypassa lo stretto di Messina prendendo la nave, il traghetto.
Sì.
Io le posso assicurare, guardi, io mi sono congedato circa 23 anni fa.
Sì.
L'ultima volta che ho preso il treno per venire, perché avevo il biglietto pagato dallo Stato italiano, ho preso il treno. Basta prendere l'aereo.
Sì, no, cioè, è evidente che è più semplice prendere l'aereo per andare in Sicilia piuttosto che fare l'autostrada o nel futuro avere il ponte. Però non la voglio lasciare così appesa al nulla. Siamo ancora in attesa dei titoli dei telegiornali, sentiamo a sorpresa quello che possiamo mandare in onda per primo. Abbiamo qualche titolo? Li mandiamo in onda o abbiamo deciso questa sera che non si mandano in onda i titoli dei telegiornali? TG5.
Il Tribunale del Riesame annulla le ordinanze di custodia cautelare per i due romeni accusati dello stupro della Caffarella, restano però in carcere per altre accuse. Volano le borse europee, Milano ha più 6%, in due mesi 370.000 richieste di indennità di disoccupazione, per la Fed crescita dal 2010, Tremonti, l'IVA per l'edilizia resta al 10%. Berlusconi, se la crisi si dovesse prolungare sosterremo tutti i cittadini che non lavorano, fatto storico il partito unico, botta e risposta a Confini sui regolamenti parlamentari. Preso il pirata della strada che ha travolto una ragazza a Roma, aveva bruciato l'auto e denunciato il furto alla polizia, messo alle strette ha confessato, ero ubriaco. Grosseto, una quindicenne, finisce in coma etilico dopo una cena con le amiche, troppe sbronze tra i giovanissimi, stretta in Francia, vietati alcol e tabacco agli under 18. Con la primavera esplode il mal di testa, emicranie favorite dai cambiamenti climatici, boom di iscritti nelle palestre a caccia della forma perduta in vista della prova costume.
Io non so se in Francia si illudono di fermare le stragi del sabato sera o del venerdì sera o del giovedì sera o altre cose ancora vietando agli under 18 l'alcol e il fumo, mi sembra che sia un proibizionismo assolutamente inutile che non porterà a nulla, ma andiamo a sentire i titoli del TG1.
Il premier Berlusconi, modifiche per snellire i lavori parlamentari, votino solo i capigruppo, Fini proposta impossibile. Franceschini, il no della maggioranza per accorpare elezioni e referendum costa 460 milioni, presidenza Rai fumata nera. Bene le borse, Milano ha più 6, Tremonti conferma l'IVA agevolata per l'edilizia, male i dati sulla disoccupazione. Stupro di San Valentino, revocati gli arresti ai due rumeni, restano in carcere per altri reati, per violenza e per calunnia. Ragazza investita a Roma, dopo gli appelli anche al TG1, i testimoni individuano finalmente il pirata, ha bruciato l'auto per nascondersi. Incursione di Fiorello sulla Rai mentre sta per debuttare con
il
nuovo...
Basta con Fiorello, già è troppo presente ovunque, qualsiasi pubblicità, qualsiasi televisione, ospita Mike Buongiorno, eccetera, eccetera. 800 24 00 24. Andiamo ancora allora in provincia di Trapani con Gianfranco, non prima di avervi fatto ascoltare l'ultima sortita di Antonio Di Pietro. Antonio Di Pietro che naturalmente ha preso subito la palla al balzo e poi Berlusconi gli offre questi assist formidabili. Di Pietro è andato ancora un po' al di là di quello che già ha detto. Cosa ha citato da quando c'è il governo Berlusconi? Credo però, no, Perón, gli dittatori argentini, Videla. Poi dittature di vario tipo ed è arrivato a che cosa? Diciamo al dittatore per eccellenza degli ultimi anni, Saddam Hussein. Berlusconi è come Saddam.
Noi dell'Italia dei Valori stiamo facendo quello che deve fare qualsiasi persona che è al fronte, evitare che un nome Saddam Hussein sia in possessi del paese.
Addirittura, io non credo. Non pensa che paragonandolo a Saddam Hussein, alla fine, insomma, facendo un paragone così estremo, finisce solo poi esclusivamente per fare il suo gioco? Che...
Io credo che sia un pericolo per la democrazia, ma soprattutto per l'economia reale, perché appunto toglie ai poveri e dai ricchi, come sanno i dipendenti di Alitalia e di tante altre aziende.
Ma che c'è? Qui è passato da Saddam Hussein ai dipendenti dell'Alitalia. È eccezionale anche questo, è cabaret allo stato puro, ma specularmente alcune volte tra Berlusconi e Di Pietro. È passato da Saddam, come ha detto lui, Saddam Hussein, ai dipendenti dell'Alitalia, che poi mettendoci insieme Robin Hood, per cui insomma un mix straordinario. Poi Saddam Hussein in realtà dava ai poveri, perché aveva un consenso pazzesco, appunto perché era uno che distribuiva prebende a chiunque, e invece poi da Berlusconi invece toglie ai poveri per dare ai ricchi. Eccezionali, cosa faremo senza di loro? E allora andiamo a sentire anche i titoli della 7.
Svolta nelle indagini sullo stupro della Caffarella, il Tribunale di Roma annulla gli arresti di Alexandru Loios e Carlo Raxi, due romeni finiti in cella, ma entrambi resteranno in carcere. L'uno perché sospettato di un'altra violenza sessuale, l'altro per aver depistato le indagini e detto il falso. Voti solo il capogruppo per tutti, provocazione di Berlusconi sulla riforma dei regolamenti parlamentari nel giorno dell'esordio del sistema di voto anti-pianisti con le impronte digitali. La replica di Fini, la proposta di Berlusconi, cadrà nel vuoto. La crisi stringe il cerchio, l'INPS certifica nei primi due mesi del 2009 sono stati 370.000 gli italiani che hanno perso il lavoro, Tremonti. I dati sono obiettivi, ma cerchiamo di evitare allarmismi. E infine, in Champions, la Juve fra poco cerca di rimontare il Chelsea. Domani sarà la volta di Roma-Inter, giallo-rossi in emergenza.
Bene, bene, alle 20:06, allora Gianfranco dalla provincia di Trapani,
sì,
prego.
Sono ancora in linea. No, volevo fare semplicemente un semplice conto. Ritorno e ribadisco, per me il ponte non serve, o quantomeno per me che sono residente qua in Sicilia, è assurdo usare i mezzi per andare a arrivare a Messina e passare il ponte e traghettare lo stretto, tanto vale prendere l'aereo.
Sì, d'accordo, ma non è che tutti possono andare in aereo, non è che l'alternativa al ponte sì. sia l'aereo,
Sì, ma lei pensi, scusi, allora
i camion come ci va? I camion come ci arrivano?
Macchina. Dunque, finalmente in auto hanno l'autostrada, mi pare che la A19 tra Palermo e Messina è stata riunita, sì, qualche anno fa. C'erano dei lavori che si ricordavano i tempi di Caracalla. Finalmente, sì, è stata riunita. Se parliamo ferroviariamente parlando,
sì, no,
io
c'è
per
dubbio.
Arrivare a Messina impiego 9 ore. 9 ore.
No, ma lo so. Dunque? Dunque cosa bisogna fare?
Ma secondo me per arrivare a una piccola alternativa, io mi rendo perfettamente conto che non tutti prendono l'aereo, però le merci potrebbero benissimo viaggiare via nave.
Via nave.
Ma è
la tesi per esempio del professor Ponti, dice le merci viaggiano soprattutto via nave, è inutile il ponte dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economico. Non regge. Le volevo far ascoltare che cosa? Un'altra persona che come lei è contro il ponte, la cosa la stupirà, o forse no, ma il sindaco di Verona, che è molto lontano dalla sua cultura, immagine, anche insomma dalle esperienze di vita che lei ha fatto, lei parla dalla provincia di Trapani, il sindaco di Verona è Flavio Tosi, sentite.
Rispetto alle risorse messe a disposizione per il ponte, che mi pare sia circa 1,5 miliardi di euro, se non erro, con una cifra del genere in project financing potevi far partire moltissime opere pubbliche in tutto il paese, non necessariamente al nord, ma in tutto il paese, dove con una parte di capitale pubblico e una buona parte di capitale privato potevi realizzare, io vedo nel nostro Veneto con qualche centinaio di milioni di euro, potresti far partire tutta una serie di opere pubbliche, viabilistiche, che dopo si regolano su pedaggi, ma credo che valga per il Veneto.
Vabbè, insomma,
ma,
avete capito, prima le opere del Veneto, le piccole opere, poi il ponte. Eccoci qui.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Udina lil-ladina yuqatiluna bi-annahum zulimu. Wa inna Allah ala nasrihim
laqadir. Volevo parlare io, parla Saddam Hussein. Questo è Saddam Hussein, Saddam Hussein, mentre propone la stessa cosa che ha proposto Berlusconi, cioè dire votare solamente i capigruppo, votino solamente i capigruppo. Scherzo, naturalmente non ho mai proposto una cosa del genere, anche perché non è che contasse molto. Il Parlamento di Iraq decideva direttamente Saddam Hussein. Il paragone di oggi è Berlusconi uguale Saddam Hussein, firmato Antonio Di Pietro. E continuiamo con Giovanni da Messina, sempre Sicilia. Giovanni.
Buonasera, grazie. Niente, io volevo brevemente intervenire per la proposta di Berlusconi.
Sì.
E potrebbe essere ampliata addirittura, cioè a fare votare solo i capogruppi, però mandando a casa tutti i 630 deputati, i 315 senatori, così si risparmierebbero un sacco di soldi. Non so cosa ne pensa lei, a me sembra una proposta un po' alla Crozza o qualcosa
no,
del
no,
genere.
No, ma guardi, ci sta tutta questa proposta, Giovanni. Io non capisco perché Berlusconi, che ha il senso sicuramente di quello che è popolare e meno popolare in Italia, non proponga una cosa che lo farebbe schizzare forse ancora di più in alto nei consensi. Ridurre i parlamentari, presentare una proposta di legge a firma Silvio Berlusconi, perché Berlusconi, come sapete, è anche un parlamentare, dunque può proporre le leggi oltre a farle proporre dagli altri, in cui proposta di legge costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari e magari un senato diverso, oppure semplicemente ridurre i deputati e i senatori.
Questa potrebbe essere una proposta intelligente, perché noi dobbiamo pensare che gli Stati Uniti d'America hanno solo 100 senatori o 101, qualcosa del genere,
certo.
E noi abbiamo 945 parlamentari fra senatori e deputati.
Giovanni, cosa vuole che le dica? Se ne parla ormai da tantissimo tempo, ma ci sono alcune cose in Italia immodificabili. Gaetano da Napoli, buonasera.
Dottor Cruciani, buonasera.
Dica.
Ho sentito una serie di commenti, interventi finora sulla proposta del Presidente del Consiglio.
Compresa quella di Di Pietro, compreso il commento di Di Pietro.
Ho sentito
che poi alla fine ha detto di voler fare quello che io sostengo da tempo, cioè dire andare in montagna con le armi, siamo in trincea, la resistenza. Alla fine uno dovrebbe arrivare fino alle estreme conseguenze di questo ragionamento, prendere il fucile, andare in montagna e comportarsi come i partigiani, no?
Certo. No, quindi ho sentito parlare di appunto De Gaulle, la Francia, ho sentito molte cose. Volevo far riflettere lei e i suoi ascoltatori sul se è il caso di partecipare o meno al solito gioco che ci propone l'illusionista di Arcore, cioè quello di distogliere l'attenzione generale da quella che può essere una notizia o un fatto del giorno. Cito ad esempio la notizia che ho sentito in alcune TG dell'aumento vertiginoso delle domande di cassa integrazione nel periodo gennaio-febbraio, se non sbaglio oltre il 40%.
Cioè la notizia in due mesi 370.000 disoccupati, tra gennaio e febbraio 370.000, 500 del Saturno lavoratori italiani.
Possiamo discutere di fascismo, Saddam Hussein e quant'altro.
Sì, ma non credo che ci sia una volontà di distogliere l'attenzione, come dice lei. Se lei avesse ascoltato, non so se ha avuto il tempo, probabilmente lavorava giustamente e non ha avuto il tempo, tutto il discorso di Berlusconi di oggi, che era davanti ai parlamentari della PDL, c'era tutto tranne che preparazione di un discorso. Come al solito, Berlusconi a braccio, in cui c'erano tante cose, tra cui questa qua della riforma del Parlamento. Mi pare difficile che ci sia dietro un disegno per occultare la notizia sulla disoccupazione. Però, insomma, poi tutto è possibile.
Certo.
Lei dice che oggi Berlusconi se ne è uscito con questa cosa per non far parlare perché i titoli non fossero sulla disoccupazione, sull'aumento della disoccupazione.
Non so solo questo, dico che forse chi gli sta attorno, sappiamo tutti che il nostro Presidente del Consiglio ha un forte potere mediatico, probabilmente si riesce a manipolare l'informazione in maniera tale da dare un maggiore risalto a questa notizia rispetto ad altre. Tutto qui.
Ma guardi, non lo so, poi dipende, manipolare l'informazione. Abbiamo sentito i titoli di Sky, i titoli del TG1, la prima notizia era questa qua della riforma dei regolamenti parlamentari di Berlusconi, il TG5 aveva altre notizie nelle prime tre dei titoli, per cui sa, manipolare l'informazione mi sembra anche qua una parola grossa. Da Lecco, Stefan, buonasera.
Buonasera. Sono un elettore di sinistra, quella sinistra che non è ahimè più rappresentata in Parlamento.
E lei continuerà a votarla nonostante questo?
No, sono passato altrove, almeno passerò altrove. Il mio problema è che crepo di invidia per Berlusconi. Cosa...
È una malattia grave, eh?
È malefico, perché ha la capacità di realizzare tutto quello che ha in mente. Poi che si possa essere più o meno d'accordo con quello che...
Cioè, da che punto di vista, allora, riesce a realizzare tutto quello che ha in mente? Cioè, dal suo punto di vista, cioè, riesce a realizzare tutto quello che ha in mente, lui?
Sì, riesce a realizzare tutto quello che ha in mente di fare, lo tramuta in realtà, ha in mano un governo, ha un governo solido, nel governo si fa quello che dice lui, è comunque seguito, riesce ad avere seguito anche tra la gente e tutto quanto. La sinistra invece che cos'è? È un gruppo di persone, se ne prendiamo tre e le mettiamo nella stessa stanza riusciamo ad avere quattro correnti e cinque idee diverse. E nessuno che sappia realizzare quello che c'è da fare, tantomeno mettere insieme le idee in un'unica.
E lei ha colto, secondo me, nel segno, Stefan, al di là di quello che si possa pensare delle cose che dice Berlusconi, e stiamo parlando di questo da un'ora e mezza, ma ne parliamo poi alla fine ogni giorno, e io credo che la vera differenza in questo momento stia proprio in quello che lei dice. Cioè, da una parte c'è una leadership che può essere, qualcuno la definisce come una leadership in Iraq, altri la definiscono come una leadership illuminata, e qualcuno che decide, naturalmente sempre attraverso una mediazione complicata che è quella dei partiti, perché poi esistono queste cose, sulla legge sulle intercettazioni Berlusconi vorrebbe fare un'altra cosa, oggi l'ha detto, io volevo la legge in un certo modo, non riesco a farla e comunque questa, l'ultima legge, l'ultima mediazione è quella che deve essere approvata. Per cui anche Berlusconi è costretto a mediare, non è che si possa decidere da solo. Però c'è qualcuno che decide, ha un carisma, decide su tutto. Dall'altra parte questo non esiste. Stefano, lei ha ragione. Vuole aggiungere qualcosa?
Leader di sinistra ad Arcore, imparare qualcosa, non lo so, chiedergli un coaching, qualcosa, perché comunque non è possibile. Cioè io crepo di invidia per Berlusconi, perché ce l'hanno gli altri.
Cosa le piace di più?
Sicuramente non ne condivido le idee, magari qualcuna sì, molte altre no. Mi piace, ammiro in lui il fatto che comunque si sia messo al centro dell'attenzione e sia lui a condurre il tutto, nel bene o nel male.
D'accordo, Stefano, ho capito. Giuseppe da Padova, buonasera.
Salve, buonasera Cruciani. Niente, io riguardo ai regolamenti parlamentari, volevo portare la mia esperienza di qualche mese fa, che sono andato con un gruppo di persone in visita al Parlamento europeo e lì ho avuto la fortuna di parlare con uno dei capigruppo del Partito Popolare Europeo italiano e loro, da quello che ho capito, il 90% delle leggi europee vengono discusse in commissione, dopodiché sì. Quando si vanno a fare le votazioni, che sono peraltro molto più rade di quello del Parlamento italiano, secondo me giustamente, e spesso accade che vota solo il capogruppo. Cioè il capogruppo che è seduto nell'emiciclo più vicino a quello che è chi tiene la seduta, ok, alza la mano e quello esprime il voto di tutto il suo gruppo parlamentare. E anche in quel caso è prevista la possibilità, nel caso vi siano dissensi, di poter fare una votazione normale come avviene anche in Italia.
Beh, Giuseppe, quindi... questo è molto interessante. Io penso tutto il male possibile del Parlamento europeo e del funzionamento del Parlamento europeo in generale. Però lei ci sta raccontando una cosa che è da esplorare, il modo in cui si vota al Parlamento europeo. Lei dice in alcuni casi è possibile, dopo il passaggio in commissione, eccetera, che votino solamente i capigruppo. Insomma, vedremo, molto interessante. Abbiamo con noi il professor Paolo Mancini, buonasera.
Buonasera.
Il professor Paolo Mancini insegna comunicazione all'Università di Perugia e alla LUIS. Ha pubblicato un libro che parla sostanzialmente di RAI, ma non solo, però molto di RAI, che ha un titolo molto provocatorio, Elogio della lottizzazione. Mulino, editore della Terza, 2009. Senta, professor Mancini, innanzitutto lei da professore della comunicazione, insomma una persona che insegna comunicazione. Questa frase di Berlusconi di oggi o questa uscita di Berlusconi di oggi sui capigruppi, al di là della questione tecnica naturalmente, del voto dei capigruppi, possono votare i capogruppo per sveltire i lavori del Parlamento, come la inquadra?
Ma la inquadro nella tradizione berlusconiana, che era una tradizione di che è sempre stata una tradizione di insofferenza verso i funzionamenti della democrazia. Per alcuni versi lui ha ragione, perché la democrazia richiede lungaggi, richiede mediazioni, implica discussioni, e giustamente un uomo di impresa, un uomo di azienda, queste lungaggini non le capisce molto spesso. È vero che sono lente, costano, eccetera, eccetera, costano soprattutto nel Parlamento italiano, dove la tradizione ha discorsi lunghi, farraginosi, ha un meccanismo farraginoso, rallenta ulteriormente i lavori. Però nello stesso tempo la democrazia
è fatta anche di queste cose.
È la democrazia bellezza,
certo.
È fatta così, e richiede mediazione, richiede dialogo, richiede discussione.
Anche perché, professor Mancini, quando poi ci si mette in testa che una legge va votata, come il caso di Eluana Englaro, Berlusconi ha detto: in 3 giorni faccio una legge, e se non fosse morta Eluana Englaro questa legge sarebbe stata varata in 3 giorni, record assoluto, per cui non è che non si possa poi votare una legge velocemente. È vero che è una legge particolare, con pochi articoli, eccetera, eccetera, c'era un caso clamoroso, però abbiamo assistito anche nel passato a alcune leggi che premevano molto il Presidente del Consiglio, qui non sto dando un giudizio, essere approvate in tempi abbastanza veloci.
Sì, però attenti bene, questo avviene perché c'è una certa maggioranza. Se in un altro Camera, in un altro Parlamento, la maggioranza fosse diversa, probabilmente questa non ci sarebbe.
Sì, questo è vero, questo è vero. Senta, professor Mancini, però andiamo al suo libro, che mi pare si possa applicare, ma non è la prima volta naturalmente, a quello che sta accadendo in queste ore alla RAI, cioè l'ennesima baruffa, contrattazione continua dei partiti intorno ai posti dirigenziali della RAI. Innanzitutto mi sembra di poter dire, ma questo forse non compete a lei, che da questo punto di vista, diciamo, la riforma Gasparri ha cambiato poco, anzi la contrattazione dei partiti è paradossalmente quasi aumentata, no?
Sì, non ci dimentichiamo che uno dei consiglieri d'amministrazione della RAI, appena uscito in quota PD, come si dice, ha detto: questo è il consiglio d'amministrazione più lottizzato che ci sia mai stato. Ed è stato il consiglio d'amministrazione eletto con la legge Gasparri. La legge Gasparri ha reintrodotto la lottizzazione, che era stata in parte diminuita dalla famosa leggina del 93, invece l'ha reintrodotta a pieno titolo, questo va detto con molta chiarezza.
Senta, quando lei parla di elogio della lottizzazione, a cosa si riferisce? Perché nel suo libro c'è una lunga disamina di come la lottizzazione ad altissimo livello, in maniera scientifica, sia stata introdotta in RAI, ossia diciamo esplosa poi soprattutto negli ultimi 15-20 anni in RAI, anche per, diciamo, con responsabilità assolutamente trasversali.
Ma mi riferisco al fatto che la lottizzazione ha delle ragioni, come dire, virgolette, nobili. Allora, la prima ragione è il pluralismo, è stato un modo per assicurare il pluralismo, e in parte ci è riuscita. La seconda ragione, l'odio della lottizzazione, nasce dal fatto che la lottizzazione è derivata dalla complessità del nostro sistema, dalla tradizione consociativa del nostro sistema politico. Come la stessa tradizione c'è in molti altri paesi, che ha dato luogo a forme di divisione, di accommodation, come io lo chiamo nel libro, di accomodamento, che ha distribuito alle diverse forze che facevano parte del governo, della maggioranza e dell'opposizione, le responsabilità. Tutto questo è degenerato nella lottizzazione. Allora, ci sono alcune ragioni nobili, alcuni motivi che fanno parte della struttura del sistema politico, che poi sono degenerati in un meccanismo perverso.
E soprattutto ingovernabile.
E non solo ingovernabile, ma che costa. Perché ha un costo la lottizzazione, la duplicazione dei posti, la duplicazione delle lentezze, quelle che dicevamo prima,
sì.
Le lungaggini, le contrattazioni che ci sono, queste hanno dei costi enormi. Sono degenerati. Io cerco di capire perché è avvenuta questa degenerazione. Allora, secondo me, bisogna fare un riferimento alla cultura italiana nel senso più generale,
sì,
e alla mancanza,
sì,
di regole con valore universale. Questo è il dato di fatto. Non sono solo le regole della politica, ma sono le regole della società in generale.
Senta, professor Mancini, lei c'è anche uno schema incredibile con tutti i consiglieri d'amministrazione, direttori di RAI e più o meno l'area politica da cui appartengono. È un lavoro che nessuno mai aveva fatto con questa scientificità. qualcuno si è lamentato del fatto che lei ha accostato magari un partito a un direttore generale, ad un direttore di un telegiornale.
Ma quelle ho avuto delle precisazioni, perché non è stato facile ricostruire. E allora, ma io non ero stato eletto in quel momento, sono stato eletto 2 anni dopo, oppure contestazioni rispetto all'assegnazione di area, no, non ce ne sono state finora, devo dire la verità.
Anche perché insomma tutto è fatto quasi alla luce del sole, anche se con una certa ipocrisia ogni tanto, perché certo, non si vuole poi ammettere quella che è la realtà. Insomma.
Beh, insomma, io non sono mai lottizzato sono gli altri. Che cos'è la lottizzazione? Lo chiede agli altri, e chi parla è il lottizzato di turno.
D'altra parte io non voglio fare accuse, però Veltroni, che dice la RAI fuori da partiti, è stato uno di quelli che legittimamente ha messo anche i suoi uomini, insomma ha partecipato spesso alla lottizzazione, o no?
Ma non ci dimentichiamo che Riotta, che pure era un direttore stimato, è diventato direttore con la vittoria di Prodi, quindi qualche cosa è successo, come con la vittoria di Berlusconi dovrà cambiare il direttore del TG1.
Non per grazia ricevuto, perché dall'alto viene, sì dall'alto, ma non dall'alto dei cieli, ma dall'alto di Palazzo Chigi. Professor Mancini, la ringrazio molto.
Grazie a lei.
Buona serata. Prima dei titoli del TG2 andiamo a sentire Roberto da Palermo. Buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Abbiamo 3 ascoltatori della Sicilia, sono straordinariamente contento. Lei, poi Giovanni dalla provincia di Catania e Paolo da Palermo. Non litigate, Catania da Palermo. Roberto.
No. Allora, ascolti, io chiamavo per quanto riguarda il ponte. Io sono uno favorevole al ponte, in quanto viaggio spesso attraverso Messina, la Sicilia con Reggio Calabria. E io mi ritrovo a volte bloccato dagli scioperi, oppure dal traffico che si crea per l'imbarco. Io penso che il ponte sia una delle soluzioni migliori che si possa trovare per attraversare la Sicilia e arrivare in Calabria, o quantomeno anche per collegare i trasporti, visto che il 70%, se non sbaglio, di merci viaggia su gommato. Diciamo, questo secondo me il ponte è una delle migliori soluzioni e sono dei soldi spesi bene. Poi se ci sono tipo quelli che hanno i traghetti o chi lavora giustamente per i traghetti che non sono favorevoli al ponte, quello è un'altra situazione che va vagliata anche.
Vabbè, quelli che lavorano per i traghetti, poi non è nemmeno vero che i proprietari dei traghetti sono così sfavorevoli al ponte. Lei può immaginare i soldi che incasseranno negli anni di costruzione del ponte sullo stretto, se mai si avvieranno i lavori. Naturalmente la ringrazio Roberto, andiamo più veloci. Giovanni dalla provincia di Catania. No, non diceva Roberto, in generale interventi più brevi perché chiudiamo a 42:30. Giovanni, provincia di Catania.
Sì, buonasera, volevo fare intanto i complimenti per il programma e poi velocemente volevo intervenire sul discorso del ponte. Io non sono d'accordo solo per un semplice motivo, perché non vedo senso al ponte se ci sono altre cose da fare, tipo la Salerno-Reggio Calabria che ha da 20 anni che devono farla e ancora è lì, e tante altre cose in Sicilia, tipo le comunicazioni interne autostradali.
Però, Giovanni, No, ma ho capito, è un discorso che sentiamo però da 10 anni, da 15 anni. Perché mettere in competizione la Salerno-Reggio Calabria con il ponte, o mettere in competizione i treni siciliani con il ponte sullo stretto? È un gioco che è molto facile dal punto di vista mediatico, ma che è assolutamente privo di consistenza. Primo, perché i progetti hanno finanziamenti diversi. Secondo, e partite storie diverse. Secondo, perché ormai c'è un appalto già assegnato, i lavori devono iniziare e dunque ci costerebbe molto di più interrompere tutto questo procedimento. E poi per tanti altri motivi. La ringrazio Giovanni. Paolo da Palermo.
Salve, buonasera. Io sto facendo la Palermo-Mazzara del Vallo, sto tornando per lavoro da Mazzara.
Sì.
Incontrerò 30 macchine fino a Punta Raisi, no? Stiamo parlando quindi di un'autostrada che ha un traffico basso per essere un'autostrada. Con questo mi voglio riallacciare al discorso del ponte e dire che forse la pianificazione del strutture in Sicilia dovrebbe essere integrata con la programmazione dello sviluppo che si vuole fare in Sicilia. Io onestamente penso che il ponte abbia utilità probabilmente solo per quelli che lo faranno e non vedo io delle concrete possibilità di sviluppo, così come questa autostrada non ne ha portato. Ecco, volevo dire.
Ma guardi, sì, no, ma io ho capito il suo ragionamento. Da che mondo è mondo con le strade, con l'ampliamento delle strade, delle comunicazioni, si crea progresso, si crea crescita, naturalmente quando le cose sono fatte bene e quando poi magari non si attraversano momenti di crisi economica, eccetera. Questo significa costruire collegamenti, unire, significa progredire, andare avanti. Un'alternativa non c'è a questo, non esiste, altrimenti restiamo a ragionamento: la Sicilia deve restare isola perché è isola. Pippo da Napoli.
Buonasera Cruciani.
Un attimo solo Pippo, sentiamo i titoli del TG2.
Berlusconi, se la crisi dovesse aggravarsi sosterremo tutti senza lavoro, nuove regole per il Parlamento, potrebbero votare solo i capigruppo, ipotizza. Perfini è una proposta impossibile. Fra gennaio e febbraio 370.000 richieste all'INPS di indennità di disoccupazione. Tremonti, resta l'IVA agevolata per l'edilizia, volano le borse, Milano più 6%. Lo stupro della Caffarella, il tribunale del riesame ha annullato l'arresto per i due rumeni, ma restano in carcere per altri reati. Al TG2 il video della confessione poi ritrattata. La ragazza travolta sul Lungotevere a Roma, ha fermato un uomo di 26 anni, ha confessato di essere fuggito dopo l'incidente, era ubriaco, ha bruciato l'auto per nascondere le prove. 50 anni fa la rivolta anticinese in Tibet, arresti a Lhasa, dal suo esilio indiano il Dalai Lama accusa Pechino, avete ridotto il mio paese a un inferno in terra, manifestazioni di protesta in tutto il mondo.
Allora, Pippo ci chiama da Napoli, buonasera ancora, dica.
Sì, buonasera a lei e ai radioascoltatori. Volevo fare un intervento sul nostro Presidente del Consiglio, uno positivo e uno negativo. Iniziamo con quello positivo. Dico subito che io sono un pendolare che fa tutti i giorni Napoli-Salerno in autostrada, quindi mi potrei abbandonare facilmente ad una critica sul disfattismo dell'autostrada e paragonarla. Invece sono positivo per la costruzione del ponte di Messina perché è un'opera importante, ci potrebbe rappresentare l'ingegnosità del nostro popolo italico in Italia e nel mondo, e perché poi tutto sommato, eccetto il nostro grandissimo patrimonio culturale, architettonico, non abbiamo delle grosse opere al pari degli altri paesi più evoluti, quindi ben venga l'intervento. Quello che invece di negativo, vado veloce raccogliendo il suo invito, e il modo di approcciare del Presidente del Consiglio le questioni importanti che stanno a cuore gli italiani, prima tra tutte la crisi economica. Lui si abbandona spesso e volentieri a delle uscite secondo me non rappresentative di un capo di governo. Lei prima lo metteva in parallelo con gli stessi caratteri presentati da Di Pietro, però in un paese che è stato rappresentato da una deputata come Cicciolina, per me ci sta anche Di Pietro. Quindi,
guardi Pippo, possiamo riassumere diciamo l'atteggiamento di Berlusconi sulla crisi economica con un'altra frase pronunciata oggi davanti ai parlamentari della PDL, rivolta soprattutto alla sinistra. Sentiamo.
Questa è la differenza tra noi e loro. Noi siamo la gente della libertà, siamo la gente della verità, siamo la gente della vita, ma siamo anche la gente del sorriso, dell'ottimismo. Loro sono quelli della sfiducia, dello scetticismo, del pessimismo, e io non ho mai visto nessuno professionista della sfiducia, dello scetticismo e del pessimismo combinare qualcosa di buono. Non ho mai visto, mai, nella vita.
Cosa non la convince Pippo di questo?
Non mi convince la facilità di quello che dice, perché è troppo banale per costruire un paese e per superare questa crisi con questo tipo di parole.
Vabbè, non è che si supera la crisi solamente con queste parole qua, è un atteggiamento questo qua.
Un atteggiamento però irriguardoso, secondo me, di tante persone che soffrono, di tanti operai che rappresentano...
Ho capito perfettamente, la ringrazio. Mariangela da Torino, buonasera.
Pronto?
Dica.
Buonasera, dottor Cruciani. Senta, io volevo intervenire per quanto riguarda la proposta di Berlusconi, cioè di ampliare le case. Io dico, visto che loro le case, che si tenessero questi, però almeno coloro che da tanti anni sperano di averne una, almeno che ci diano aiuto. Edilizia popolare.
Guardi Mariangela, la sentiamo molto male, il collegamento è disturbato. Abbiamo anche Francesco da Milano, ma io devo chiudere, e con questi ascoltatori ci sentiamo domani, e voglio chiudere in questo modo. Cosa ne penso in fondo della proposta di Berlusconi sul voto dei capigruppo per sveltire le pratiche parlamentari? Cosa ne penso della controproposta, anche se non si può chiamare tale, insomma, della reazione di Pietro Berlusconi è come Saddam Hussein. La penso in questo modo. Ci sentiamo domani 18:30.
Per me è una cagata pazzesca!
La zanzara.